Un anno fa, a quest'ora, Giulia si svegliava. Doveva discutere gli ultimi dettagli per la sua laurea. Mentalmente ripeteva l'elenco delle cose da chiedere alla sua relatrice di tesi, perché poi nel pomeriggio doveva uscire con Filippo. Non stavano più insieme, ma lo voleva aiutare. Invece Filippo la ucciderà. Cambiate i nomi, cambiate i luoghi, l'età, ma la storia è più o meno questa. Oltre 100 ragazze e donne ammazzate nel 2023, l'anno di Giulia Cecchettin, appena un po' di meno, una novantina, nel 2024. Dite i loro nomi, giusto, non sono numeri.
Céline Frei Mazzoli, Anna Scala, Rossella Nappini, Marisa Leo, Maria Rosa Troisi, Liliana Corrita, Anna Elisa Fontana, Claudiana Veffa, Pierina Paganelli, Concetta Maruocco, Annalisa Dauria, Etleva Canolgia, Michelle Fayerdown, Giulia Cecchettin, Meena Comari, Vincenzo Sangrisano, Vanessa Balani.
Nella maggior parte dei casi le vittime sono state uccise in ambito familiare, dal partner o dall'ex. Quest'anno si alza l'età media delle vittime, ma a Milano ad esempio l'età dei killer si abbassa, il 58% dei condannati per violenze di genere ha tra i 18 e i 41 anni, segno che la cultura patriarcale del possesso, malgrado tutto, rimane forte. Lo dimostrano anche il ricordo delle manifestazioni per Giulia, quel fate rumore, le chiavi di casa agitate come un amuleto per autodifesa. Un ricordo, appunto.
Oriana Brunelli, Teresa Di Tondo, Iana Malaico, Alina Cristina Cosac, Melina Marino, Santa Castorina, Charmin Sultana, Maria Febronia Butò, Zeneppe Urussi, Sara Ruschi, Brunetta Ridolfi, Daniela Nesa, Jessica Malai, Pierpaola Romano, Giulia Tramontano, Maria Conte.
Dobbiamo parlare della vittoria di Trump, una vittoria netta e che potrebbe aprire la strada ad una involuzione dei diritti di base in America e a cascata in tutto il mondo. Ne è convinta anche Tirana Hassan, direttrice di Human Rights Watch.
The election results are in, so now what? Well, Donald Trump's second term as the President of the United States poses a significant threat to human rights.
Il secondo mandato di Trump rappresenta una minaccia significativa per i diritti umani, dice Tirana Hassan. C'è già stato un record di violazioni nel suo primo mandato. In questa campagna elettorale Trump ha promesso di deportare milioni di immigrati e di vendicarsi contro gli oppositori politici. I risultati di queste elezioni ci preoccupano non solo per i diritti umani negli Stati Uniti, ma anche a livello globale.
At Human Rights Watch, we're approaching the results.
Questo è un momento critico nella difesa globale dei diritti umani, conclude Tirana Hassan di Human Rights Watch, che invita ad unirsi. È il momento di mantenere la posizione e di reagire in nome dei diritti umani per tutti.
This is a critical moment in the global defense of human rights, and we're ready. It is time to come together. It is time to hold the line, and it's time to push back in the name of human rights for everybody.
Rosa D'Ascenzo, Maria Rus, Delia Zarniscu, Esther Palmieri, Annalisa Rizzo, Nicoletta Zomparelli, René Amato, Maria Battista Ferreira, Sara Burattini, Anetta Catarzina, Danel Zic, Li Shuemei, Shuai Li, Cristiane Angelina Soares de Souza, Auriane Nathalie Laisne, Sofia Stefani, Saida Hamuda, Giada Zanola, Anna Sviridenko, Ignazia Tumatis, Manuela Petrangeli, Lorena Vezzosi, Francesca Deida, Anna Rita Morelli, Lucia Felici, Anna Cristina Correia Duarte,
La crisi climatica ha fatto una strage a Valencia. I negazionisti al governo regionale hanno peggiorato le cose negandola e sottraendo fondi all'adattamento climatico. Non solo, anche i negazionisti nostrani trovano molto spazio, tipo Nicola Porro.
Questa è una gigantesca, enorme cazzata. Non sono le auto elettriche che permetteranno di avere un clima diverso nell'Europa, perché il clima cambia indipendentemente dalle emissioni di CO2 fatte dagli uomini. Vi è chiaro?
Maurizio Mascitti è un dottorando dell'Università San Raffaele, studia le fake news e ha scoperto che alcuni meccanismi vincenti sono perfino banali. Per esempio, ripetere sempre lo stesso concetto, anche se falso.
In qualche modo è insito in noi questo meccanismo di registrare come più familiari affermazioni che ci vengono ripetute, anche da fonti non attendibili. Infatti negli studi sulla disinformazione è molto comune vedere soggetti che in qualche modo memorizzano più facilmente affermazioni ripetute, anche quando lo sperimentatore dice loro, ad esempio, che queste informazioni provengono da una fonte inaffidabile.
Un'altra pratica è la cosiddetta cherry picking. Selezioni solo le notizie che ti fanno gioco.
Allora, questo meccanismo in realtà ci riguarda un po' tutti, nel senso che è naturale per noi in qualche modo costruirci un ambiente informativo che in qualche modo risuona, che si armonizza con quello che noi pensiamo. Quindi questo non è una cosa né buona né cattiva, semplicemente fa parte del nostro modo di essere. Quindi i social semplicemente in questo caso amplificano quella, o rendono più evidente quella che è una tendenza umana abbastanza stabile, cioè il fatto che cerchiamo un'informazione di comfort.
La differenza sta nel fatto che non l'andiamo più a cercare, ma ce la propone l'algoritmo.
I social non sono stati costruiti per diffondere buona informazione, ma i social sono stati costruiti per in qualche modo creare engagement di certi contenuti in base a quelle che sono le nostre preferenze, i nostri gusti. Quindi l'algoritmo fa di tutto per proporti contenuti che ragionano, che si armonizzano con le tue preferenze.
Certo. Beh, certo, questi temporali sono colpa del cambiamento climatico, colpa dell'uomo, gli aerei che inquinano, gli orsi non cambiano più il pelo, i ghiacci si sciolgono, la siccità, l'uomo sta devastando. Ma non dite cazzate, è normale, settembre piove, sta arrivando l'autunno, piove, non cagate il cazzo con il cambiamento climatico.
Oltre ai giornalisti negazionisti, come avete sentito, ci sono i comici che ironizzano sulle paure. Funziona? Sentiamo ancora Maurizio Mascitti.
In qualche modo l'ironia in questi casi segnala una sorta di superiorità, no? Cioè una persona che se ne esce in quel modo cerca di banalizzare l'argomento e far pensare che chi si sta preoccupando è in qualche modo un allarmista. Spesso infatti il termine che si usa è allarmisti o allarmismo climatico, no?
Il comico lo fa magari per far ridere, o il giornalista lo fa perché ne è convinto, o forse entrambi lo fanno per interesse.
Questa è una bella domanda, nel senso che il vero obiettivo non è tanto quello di, diciamo, negare il cambiamento climatico in corso, quanto quello di gettare le basi per un clima di incertezza. Cioè la gente non deve sapere se è giusto quello che il consenso scientifico ci propone, non deve essere sicura al 100%, perché se non è sicura al 100% non prenderà provvedimenti per ridurre le emissioni e per contrastare il cambiamento climatico a lungo periodo.
Rise Now. Settimanale della Fondazione Diritti Umani.
Per ora è tutto. Ci potete sentire in podcast, ci potete leggere su danilodebiasio.substack.com. Se ci volete aiutare con una donazione, fondazionedirittiumani.org.